Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, apriamo la Newsline di oggi, mercoledì 22 luglio. Buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Un saluto subito all'AMA con Roberto Vallorani con noi, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Vallorani, cosa è successo questa notte? Sicuramente la percezione delle temperature si è sentita, la differenza insomma l'abbiamo percepita.
Sì, un calo delle temperature questa mattina, non eclatante, ma insomma un sollievo nelle ore notturne del primo mattino è arrivato. Una giornata oggi stabile, prevalentemente soleggiata, qualche annuvolamento in più in Appennino, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature caleranno anche nei valori massimi, soprattutto nelle pianure interne settentrionali, non dovrebbero andare oltre 32-33 gradi, forse 34-35 gradi nell'interno del Grossetano, in prossimità della costa, questo in virtù appunto dell'afflusso di aria un po' più fresca e asciutta dai quadranti settentrionali, con venti che saranno moderati dal nord-est di maestrale lungo la costa nel pomeriggio, quindi nel corso del pomeriggio un po' di sollievo anche lungo la costa, ma fino al primo pomeriggio farà piuttosto caldo lungo la fascia costiera. Il caldo che permane al sud, mentre i temporali di ieri hanno portato un sollievo appunto sia sulla Toscana, ma soprattutto sui versanti del medio alto Adriatico, dove ci sono stati temporali anche molto forti, grandinate, forti colpi di vento, insomma. Sono un po' gli effetti desiderati e indesiderati dei cambi di circolazione.
È chiaro, dal punto di vista della ventilazione oggi?
Sì, appunto, venti che tenderanno a essere un po' più intensi dal nord, appunto venti dal nord-est, niente di preoccupante, anzi potranno essere proprio loro che porteranno un po' di sollievo soprattutto nelle pianure settentrionali.
Dicevamo, siamo a metà settimana, questo è un riallineamento nelle medie stagionali?
Sì, un riallineamento, anche se domani riprenderanno un po' le temperature con massimi anche dei 34-35 gradi, però valori più sopportabili della notte al mattino, aria più asciutta dopo i giorni veramente opprimenti per l'AFA degli ultimi 3-4 giorni. Dopo questa importante ondata di calore le temperature saranno più sopportabili, tempo stabile, un possibile nuovo peggioramento nella giornata di domenica. Aria atlantica anche instabile potrà portare temporali un po' su tutto il centro nord Italia.
E di questo ne sapremo di più nei prossimi collegamenti. Grazie all'AMA, buona giornata e buon lavoro. Adesso una breve pausa come di consueto e poi torniamo con voi.
Nuovo Barrio Street Festival. Venerdì 24 e sabato 25 luglio il quartiere Garibaldi di Livorno si trasforma nel Nuovo Barrio, un luogo di rigenerazione urbana dedicato alla musica, alla socialità e alla partecipazione dal basso. Mercatini del riuso e ristorazione all'aperto, dibattiti pubblici e animazione per bambini, ma soprattutto tanta musica. Moruga Drum, Gli Anni, Guerrilla Farming, The Labs, Mimmo Mollica Band e dalle 22 sul palco principale Fanfara Station il venerdì e il sabato Bobo Rondelli Trio. Tutto ad ingresso gratuito. Info e programma mezzclar22.org.
Lune a Peccioli, teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese all'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato dal 2 al 30 luglio all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. lunedì 27 Stefano Massini in E l'ape disse alla Vespa, sì ciao, materiali per un'epica metalmeccanica. Martedì 28 per le notti dell'archeologia, Tra le dita tra i secoli, storie medievali dal museo archeologico di Peccioli.
Uno spettacolo d'estate a Empoli. Al Torrione di Santa Brigida a Empoli, mercoledì 22 luglio alle 21.30, dell'amore, della guerra e degli ultimi, con Stefano Fresi, Cristina Polegri ed Egidio Marchitelli. Un pianoforte, un sassofono, una chitarra e due voci per raccontare Faber, le sue canzoni, la sua visione del mondo e l'attualità. Dell'amore, della guerra e degli ultimi. Mercoledì 22 luglio alle 21.30 a Empoli, al Torrione Santa Brigida. Info Giallo Mare Minimal Teatro. Prevendita biglietti eventbrite.it.
Instabile Cultura in Movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Venerdì 24 alle 21:30, concerto con Jumping Trail, band reggae fiorentina con un sound che affonda le radici nel New Roots, evento all'interno di Estate Fiorentina 2026. Contro Radio.
Alle 8:11 iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Lo facciamo partendo e tornando sulla vicenda Montedomini, atti già in comune, l'apertura della Nazione nel 2025, legali degli immobili di via Guelfa sollecitavano Palazzo Vecchio per il CIN dopo il frazionamento delle unità abitative per fini ricettivi. Tutte le anomalie del caso e Don Santoro, il parroco delle piagge, attacca case per i poveri, il virgolettato. La fotonotizia riguarda invece la Tari, come dicevamo nelle anticipazioni, stangata sui rifiuti. Per le utenze domestiche si arriva al 7,8% in più 3,3% per le attività economiche. Il conto salato arriverà a dicembre, entro luglio la delibera del comune. Apertura speculare sul Corriere Fiorentino di taglio alto: Palazzo Vecchio sapeva dal 2024 degli affitti turistici a Montedomini. Il virgolettato che fa parte della denuncia di Palagi di Sinistra Progetto Comune, che sentiremo dopo il GR di Popolare Network in diretta con noi alle 8:40, e Tari, rincari con beffa in vista. In arrivo aumenti nella bolletta dei rifiuti del 6,7% delle famiglie, della metà per i locali. Domani l'assemblea dei sindaci, entro fine mese il voto nei consigli comunali, i dubbi di Prato, lo scontro politico a Firenze. L'apertura della Repubblica è dedicata, si torna sul cubo nero, l'UNESCO indaga, valutiamo l'impatto sul paesaggio. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha aperto un fascicolo per considerare le possibili conseguenze sul centro dichiarato patrimonio mondiale. Lavoreremo per individuare eventuali misure correttive. E poi il richiamo invece ai 300 in piazza al presidio per la morte di Fakir a Bologna, contro il clima di odio nel paese e l'indifferenza. Prosegue anche a Firenze la mobilitazione per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni morto a Bologna domenica scorsa durante un concitato arresto della polizia. Ieri davanti alla prefettura oltre 300 persone si sono radunate in modo pacifico per un presidio di protesta, decine le associazioni che hanno aderito e tra i promotori la CGIL. Sentiamo Bernardo Marasco, segretario della Camera del Lavoro di Firenze.
Mi sembra evidente che c'è un clima che tende, rispetto alle persone in difficoltà o a qualsiasi forma di difformità, diciamo, a immaginare che possono essere capri espiatori. Ne abbiamo tutti i giorni, ahimè, drammaticamente l'esito nelle campagne politiche, ma c'è anche nelle leggi, tutte le leggi che tendono a reprimere, a immaginare che il problema di questo paese sia impedire alle persone o di esprimersi o di manifestare, o nei casi di difficoltà comunque a immaginare di dover essere presi in carico piuttosto che trattati come abbiamo visto. Credo che sia evidente che purtroppo alcune pratiche contenitive possono uccidere, perché purtroppo è successo. D'altra parte non è la prima volta, in questi anni è successo varie volte, però c'è un clima nel paese in cui addirittura questi episodi sono episodi che cui in fondo si inneggia come se fossero legittimi in qualche modo, perché fanno parte di una visione spietata nei confronti di ogni diversità o contraddizione, che sta alimentando un clima intrinsecamente fascista, nel senso di immaginare che ci sia sempre un altro da trattare come capro espiatorio. No, allora i processi e gli accertamenti li farà chi li deve fare. Noi qui denunciamo il fatto che una persona sicuramente è morta, e questo è un dato di fatto, e che è morta in un clima costante di incitamento alla dimensione violenta e spietata nei confronti in genere di tutti coloro, ribadisco, che evidentemente sono delle ritenute devianti. questo è un clima evidente, cioè non è che noi stiamo facendo questa manifestazione contro quegli specifici agenti o la situazione che verrà valutata da chi deve essere valutata nel rispetto dello Stato di diritto. Noi facciamo una manifestazione perché lo Stato di diritto vive attraverso la possibilità democratica di presa in carico sociale, di manifestazione, e non può vivere in un clima di costante odio. La compressione contro lo Stato di diritto è chi invoca una dimensione da far west.
Intervista integrale a Bernardo Marasco, realizzata da Domenico Guarino, visibile e ascoltabile anche su controradio.it, nell'ambito della mobilitazione che c'è stata ieri a Firenze, promossa da CGIL, ANPI e ARCI, manifestazione analoga che si è svolta anche a Pisa, con un presidio che poi si è trasformato in corteo a partire dalla stazione. Altra notizia, fotonotizia, che ritroviamo su Repubblica oggi riguarda Ponte Alpino. C'è attesa per la seconda puntata dei lavori dal lunedì a giovedì, blocco dei treni. Allora ascoltiamo il servizio di Sandra Salvato.
4 giorni di nuovi disagi per chi viaggia in treno verso Firenze, ma con un'organizzazione rivista per cercare di evitare i problemi registrati all'inizio del mese. Dal 27 al 30 luglio torna infatti la chiusura totale della linea ferroviaria interessata dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino, un intervento di RFI che comporterà ancora una volta modifiche alla circolazione dei treni. Come già avvenuto nella prima fase del cantiere, tutti i convogli regionali in arrivo da sud fermeranno alla stazione di Campo di Marte. Lì i pendolari potranno raggiungere il centro grazie a un servizio di navette gratuite riservate ai possessori di un valido titolo di viaggio ferroviario. I bus, gestiti da Autolinee Toscane, partiranno da Via Masaccio ogni 7 minuti circa, collegando Piazza della Libertà e le fermate della tranvia. Rispetto all'interruzione di inizio luglio, migliora quindi l'organizzazione dell'accoglienza. Dopo le segnalazioni e le verifiche effettuate dalla regione, si è aggiustato il tiro. Il personale di assistenza fornirà informazioni più precise e sarà rafforzata anche la presenza degli addetti nei punti di interscambio. L'assessore ai trasporti Filippo Boni parla di un sistema che, pur tra qualche difficoltà iniziale, ha retto alla prova grazie alla collaborazione di istituzioni, operatori e pendolari. L'appello è comunque quello di limitare per quanto possibile gli spostamenti verso il capoluogo toscano, ricorrere allo smart working quando consentito e consultare gli aggiornamenti in tempo reale prima di mettersi in viaggio.
Aveva 89 anni, da bambino sopravvisse all'eccidio del 12 agosto 44, nel quale perse il padre e 3 sorelline. Stiamo parlando di Romano Berretti, uno degli ultimi superstiti della strage del 12 agosto 44 di Sant'Anna di Stazzema, che ci ha lasciato nelle scorse ore. Noi salutiamo il sindaco di Sant'Anna, Maurizio Verona, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
Verona, con Berretti se ne va un altro tassello di memoria, una memoria che però viene custodita, sappiamo con quanto valore e confronto anche con l'attualità che sconvolge, a partire dalla cronaca fino insomma al clima di odio che si ingenera nei fatti che purtroppo raccontiamo quotidianamente. Ma vogliamo ricordare Romano Berretti per quello che ha rappresentato, a partire da quando a 7 anni fu triste testimone non solo della perdita della sua famiglia ma della stessa strage.
Bene, i superstiti della strage di Sant'Anna, tra cui Romano, hanno dedicato la loro vita a cercare di trasferire alle giovani generazioni qual è stato l'orrore a Sant'Anna, e quindi di conseguenza hanno testimoniato l'orrore del fascismo e del nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli episodi di Sant'Anna sono stati episodi ovviamente di una violenza impensabile, e la sottovalutazione che c'è in questo periodo su tante manifestazioni e tanti atteggiamenti che si rivedono e richiamano a volte spesso anche con gogliardia attraverso manifestazioni di giovani quei momenti e quelle ideologie criminali, e questo insomma fa un po' riflettere. La vita di Romano è una vita che si è spesa a far capire ai giovani, soprattutto insieme agli altri superstiti, cosa è stato il fascismo. Il fascismo è stato un'ideologia criminale, e quindi sembra assurdo vedere queste manifestazioni e queste ricorrenze, e assurdo ancora di più è la sottovalutazione spesso delle istituzioni che cercano anche di annacquare quelle che sono state le vere responsabilità di questa ideologia.
Qual è stata l'insegnamento, ma anche il racconto che condivideva con discrezione nella sua vita come portatore di memorie di questa tragedia, Berretti? Dicevamo, la perdita del padre, la perdita delle tre sorelline nel luogo simbolico dell'eccidio, la piazza della chiesa dove persero la vita 130 civili. Lui stesso riconobbe una delle sorelline, la più piccola.
Sì, questo quando lui racconta insieme agli altri gli episodi che hanno vissuto personalmente i giorni dopo il 12 agosto, sono ricordi che fanno accapponare la pelle. Romano non era lì quella mattina, era a un chilometro, località La Porta, non è molto lontano, è un alpeggio vicino a Sant'Anna di Stazzema. E lui racconta che è arrivato lì il giorno dopo e ha visto un paese in fiamme, ha visto la piazza della chiesa dove c'erano un cumulo di cadaveri che erano stati bruciati, perché i fascisti insieme ai nazisti erano anche dei vigliacchi, volevano cancellare con il fuoco l'orrore che avevano commesso in quel paese, in quell'abitato. E alcuni corpi erano completamente carbonizzati, riconoscibili. Appunto, lui racconta che aveva riconosciuto le trecce della sorellina più piccola, che si chiamava Lina. Lui ha perso tre sorelle nella strage di Sant'Anna di Stazzema, e qualche mese prima, il 21 maggio, aveva perso anche il babbo a seguito di un rastrellamento. Lui, ogni superstite racconta la storia che l'ha coinvolto, e questo lo raccontavano alle scolaresche. Romano, un uomo molto umile, un uomo molto affabile, e anche una persona però impegnata nell'associazione Martiri, ha trasferito questo impegno alle figlie, ha due figlie, Simona e Patrizia. Patrizia è molto attiva nell'associazione Martiri, e ha anche tre nipoti, che comunque ha trasferito loro la voglia di continuare a far ricordare la storia di Sant'Anna di Stazzema come monitor per le giovani generazioni.
Le esequie di Romano Berretti, lo ricordiamo, si terranno domani mattina nella chiesa di Val di Castello. Venerdì invece alle 9:30 le ceneri saranno accompagnate al cimitero di Sant'Anna, dove riposerà accanto ai propri familiari. Ci avviciniamo alla commemorazione del 12 agosto. Verona, ricordiamo, Conte e a questo punto anche Tajani verranno. Ci sarà una doppia orazione rispetto a un invito che voi avevate inoltrato ma senza risposta nei confronti della Presidente del Consiglio Meloni, e che poi ha avuto questo feedback, diciamo.
Sì, allora quest'anno abbiamo appunto l'oratore ufficiale che è Giuseppe Conte. Non è un incidente diplomatico, è stato dettato dalle tempistiche, perché avevo invitato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a partecipare a Sant'Anna di Stazzema, che per impegni istituzionali è comprensibile, non ha potuto accettare l'invito, però mi è arrivato la delega, diciamo, a rappresentare il governo per il vice ministro e il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, ministro degli esteri, quando ormai avevo individuato l'oratore ufficiale nell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma non è un problema la partecipazione a Sant'Anna di Stazzema, è bene che ci siano più rappresentanti. Il problema è quando il governo è assente, perché in questi luoghi il governo deve essere presente, non per il sindaco del luogo, ma per quello che questi luoghi rappresentano. E la presenza del governo è un segnale importante. La sedia vuota sarebbe stato anche quest'anno un'onta dei confronti delle vittime. Quindi a me fa piacere che il governo sia presente, che sia rappresentato da un'alta autorità come il ministro, e ci sarà pertanto il saluto del ministro degli esteri e l'orazione ufficiale dell'ex presidente del Consiglio Antonio Conte.
Con un ricordo a
Giuseppe Conte,
Giuseppe Conte, con un ricordo rivolto anche a Romano Berretti, che appunto ci ha lasciato in queste ore. Grazie al sindaco di Stazzema Maurizio Verona per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Sono le 8:28 minuti, ci lasciamo, attendiamo di passare la linea a Milano per il GR di Popolare Network. Subito dopo torneremo con voi in Newsline su Controradio, torneremo a parlare di Montedomini e non solo.
Le notizie di Popolare Network. Il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. La scorsa è stata l'undicesima notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, con le sirene che hanno suonato anche nella capitale Teheran. Attacchi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. In questo contesto, ieri gli Stati Uniti hanno chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari.
L'esercito ucraino ha colpito di nuovo centri logistici di Wildberries, l'Amazon locale in Russia. È successo nel territorio di Stavropol. La scorsa settimana l'attacco ad altri due suoi centri logistici aveva causato almeno 8 morti. Mosca invece avrebbe colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere poco fa di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fedorov, le cui dimissioni forzate avevano causato proteste che hanno poi portato anche al licenziamento dell'ex capo delle forze armate Sirski. Il popolare ex ministro viene ritenuto dagli ucraini colui che ha modernizzato le tecniche di combattimento contro la Russia per l'introduzione dei droni.
Oggi sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde, quindi senza medico a bordo. L'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio.
La destra è scatenata contro le opposizioni accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è scagliata contro il sindaco di Bologna, Lepore, accusandolo di aver alimentato un clima d'odio e di delegittimazione verso un corpo dello Stato. Lepore è accusato di essere responsabile degli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti dopo la manifestazione convocata dal sindaco per chiedere verità e giustizia. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce, ha detto Schlein ieri sera alla 7. Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità.
Un tir pieno di polli si è ribaltato sull'autostrada 7 Genova-Milano in direzione del capoluogo lombardo nell'ultimo tratto prima della città. Nel ribaltamento è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, un uomo di 55 anni, che è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'incidente è accaduto alle 2.30 della notte scorsa, ma i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell'ente autostradale sono ancora al lavoro per il ripristino della sicurezza stradale, che non può prescindere dalla cattura dei polli che scorrazzano sulle carreggiate. Il tratto interessato va da dopo la barriera di Binasco all'innesto con la tangenziale ovest, solo in direzione della città.
Non ho l'autorità per arrestare Netanyahu, l'ha detto il sindaco di New York, Zoran Mandani, dopo che qualche giorno fa aveva detto di essere pronto a chiedere l'arresto del primo ministro israeliano per il suo arrivo nella Grande Mela in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. La mia amministrazione ha valutato ogni strada possibile, ma è chiaro che non abbiamo l'autorità legale indipendente per applicare il mandato, ha spiegato Mandani, aggiungendo che il governo federale è il solo ad avere questa autorità.
Notizie di Popolare Network tornano alle 9.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con due incidenti in A1 direzione Roma, nel tratto tra Valdichiana e Chiusi, un altro incidente sulla Firenze Pisa-Livorno, direzione Livorno, all'altezza dello svincolo di Empoli Ovest. Passiamo alla 11, direzione Pisa, c'è un veicolo fermo tra Pistoia e Montecatini Terme. E adesso la rete ferroviaria, i fondamentali lavori a Ponte Alpino a Firenze dal 26 al 30 luglio, potenziamento del nodo fiorentino. Prevista la sospensione della circolazione sulle linee che collegano le stazioni di Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. Modifiche al programma dei treni regionali e attivazione di servizi di bus navetta dedicati. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Una grande estate di musica con Music Pool. Domenica 26 al Parco Medicio di Pratolino, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Aviar Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba. Da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana fra musica sudamericana e mediterranea. Lunedì 27 al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing. Un incontro speciale per una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti e eventimusicpool.it. Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Giovedì 23 alle 21 il Maggio Metropolitano presenta Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Uno spettacolo di prosa e opera lirica su Giuseppe Verdi con l'Accademia del Maggio Musicale, a cura di Venti Lucenti. Domenica 26 alle 18.30 Music Pool presenta Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Aviar Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba. Da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana, una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziando nella comune anima latina.
Contro Radio.
Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, right about now.
Le 8 e 39 minuti, torniamo in Newsline, torniamo su Controradio, torniamo a parlare di Montedomini. Ancora qualche giorno di verifiche da parte degli uffici dell'ASP sul patrimonio immobiliare dopo il caso degli edifici concessi in affitto privato e trasformati in alloggi per turisti. Palazzo Vecchio sapeva dal 2024 degli affitti turistici a Montedomini, il virgolettato di taglio alto sul Corriere Fiorentino, come vi abbiamo raccontato in rassegna stampa, è del capogruppo in Palazzo Vecchio di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi, che è in collegamento telefonico con noi. Ben trovato, buongiorno Palagi.
Buongiorno e grazie.
Allora andiamo per capitoli, perché tanti sono i temi che vogliamo trattare, anche riepilogare con lei. Accesso agli atti, cosa avete scoperto di ulteriore in questa evoluzione costante che poi culminerà in un appuntamento importante, uno snodo politico-tecnico, quello del CDA del 29 luglio?
Beh, abbiamo trovato una conferma su un fatto politico che comunque era innegabile, perché quando parliamo di Montedomini parliamo di un consiglio di amministrazione che vede il Comune di Firenze presente. Ricordiamo che l'attuale sindaca era assessore con delega al sociale e quindi aveva delle competenze dirette rispetto a Montedomini. Montedami, che è una realtà centrale, fondamentale rispetto alle politiche sociali del Comune di Firenze. Quindi noi già dall'inizio avevamo detto che c'era un elemento di ipocrisia insopportabile nel dire che non si sapeva come fosse possibile. Il primo tassello che abbiamo tirato fuori è che c'era una deroga messa nero su bianco su degli immobili che erano all'interno dell'area UNESCO, per esempio all'isolotto degli immobili di proprietà di Montedomini. Questa deroga specifica, riconosciuta in un articolo di un allegato, che però è molto esplicito e che permette di fare turistico ricettivo, era la prima prova che non era stato fatto niente di nascosto. La seconda cosa che abbiamo tirato fuori ieri è che dentro gli uffici dell'urbanistica ci sono degli scambi, delle PEC, dei frazionamenti, addirittura in un immobile si passa da 7 a 12 appartamenti con delle procedure edilizie per cui c'è un dialogo, come è dovuto per legge, anche con la sovrintendenza. Quindi noi non crediamo al fatto che sia accettabile dire che nell'intera giunta e la sindaca e tutta la parte politica non sapesse che cosa stava succedendo. Quello che noi temiamo è che si scelga un capro espiatorio all'interno magari di Montedomini, magari una figura che non ha responsabilità politiche ma ha responsabilità tecniche, gli si attribuisca tutta la responsabilità e si faccia finta che tutto è come prima. E io credo che la cosa che più stride, perché anche sui social alcuni dei miei post vedo che intercettano un sentimento di rabbia, è che proprio mentre ci si intesta a livello nazionale una lotta per il blocco, la limitazione degli affitti brevi, all'interno di Montedomini si è fatta una cosa molto semplice. Io non capisco perché la maggioranza non lo voglia dire. Essendoci sufficienti risorse per il socio sanitario, e l'abbiamo raccontato anche ai vostri microfoni quando parliamo di RSA, quando parliamo di progetti per le persone non autosufficienti o con disabilità, si è scelto di mettere a rendita una parte degli immobili per ottenere delle risorse. Secondo noi però le cifre non sono congrue e soprattutto è una logica sbagliata, e quindi se si dice ai privati che bisogna limitare la rendita perché la rendita uccide la città, non possiamo accettare che su degli immobili pubblici o di controllate pubbliche si possa fare una logica che viene vietata ai privati, soprattutto quando nel caso di Montedomini si parla anche di una realtà che ha forte vocazione sociale, sia dal punto di vista simbolico sia dal punto di vista della sua storia.
Quindi ci sono vari aspetti e capitoli aperti. Da un lato, appunto, voi dite la responsabilità non può essere spostata solo sulla dirigenza dell'azienda, e quindi non chiedete, immagino, solo le dimissioni del CDA, ma chiedete un'assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione, in questo senso però rispetto anche a scelte che possono essere quelle che lei anticipava poco fa, di finanziamento sul sociale, che però partiva da un modello sbagliato. Allora dite: cambiamo modello, cambiamo sistema.
Beh sì, bisogna mettere in discussione quelle che sono le politiche della Regione Toscana e del Comune di Firenze, ovviamente anche del livello nazionale, non facciamo certo sconti ai governi che si sono succeduti e per ultimo al governo Meloni, ma onestamente delle dimissioni del CDA noi non sappiamo che farcene. Ora il consiglio di amministrazione risponde alle nomine, le nomine arrivano da enti precisi e quindi ci sono delle responsabilità politiche che chi governa questa città deve assumersi, e ci metto giù, scusate se lo faccio, ma insomma tutti i nomi pesanti di questa città. Da una parte abbiamo il Comune di Firenze, dall'altra abbiamo la Fondazione Cassa di Risparmio, dall'altra abbiamo l'importante patrimonio degli enti ecclesiastici e di altri enti che della carità, diciamo, nel corso dei secoli hanno fatto un servizio che viene riconosciuto dalla città. Quindi c'è un ragionamento complessivo, ci sono tantissimi immobili di enti importanti che fanno turistico ricettivo per finanziare poi quelle che sono le politiche sociali. Noi siamo d'accordo per mettere in discussione questo modello. Quello che non ci torna è scegliere 2-3 persone, dire che hanno fatto tutto di nascosto, perché questo non corrisponde a quello che siamo convinti. Leggeremo anche nei verbali dei CDA di Montedomini che vogliamo leggere, e vogliamo anche spostare l'attenzione su tutto il patrimonio cittadino, perché noi crediamo molto che sia giusto limitare la rendita anche nel mercato privato, ma pretendiamo che il pubblico dimostri una credibilità nelle politiche che richiede a tutta la città.
Ecco, questa credibilità forse al centro anche oggi della percezione, della comprensione, al di là, no, dell'evoluzione del caso Montedomini, per quanto possa essere emblematico e diffuso, che poi si estende a riflessioni che ci portano al mostro del Poggetto, alla variante che è stata approvata con unico voto contrario proprio il suo Palagi, oppure all'alert che voi tornate a ribadire sul futuro degli ex lupi di Toscana, social housing appeso a una scadenza a rischio con rendita garantita. Ci dà un attimo gli estremi anche di queste due componenti della visione urbanistica della città e sociale soprattutto?
Beh, Beh, diciamo che non c'è stata nessuna svolta urbanistica, come hanno chiesto tanti movimenti e tante realtà, e quindi al di là di alcune correzioni che magari ci sono state, perché in questa amministrazione comunale non c'è Italia Viva in maggioranza, c'è un nuovo gruppo che è quello di AVS Colò, che porta delle istanze che possono sembrare più vicine alle nostre, al di là quindi di alcuni elementi di contorno e di perimetro, non c'è nessuna svolta, e quello che è il mostro del progetto, noi l'abbiamo detto in aula, è chiaro che c'è un elemento di insofferenza molto forte da parte della residenza nella zona, e quindi rispetto a un immobile abbandonato e un'area che era abbandonata e che produceva tante criticità, è meglio che alla fine ci sia qualcosa. In realtà, in un'area che è fortissima dal punto di vista della pressione della residenza e che quindi avrebbe bisogno di più servizi e più di spazi verdi, si vanno a realizzare 69 alloggi e dei posti auto privati. Quindi noi non crediamo che lì ci sarà la possibilità di riuscire a ottenere delle risposte rispetto all'emergenza abitativa. Invece che recuperare gli immobili esistenti, di fatto si vanno a fare nuove edificazioni, si va quindi a aumentare la pressione su un'area che aspettava servizi all'ex meccano tessile. Anche lì si erano promessi, nella zona del mostro del progetto, si erano promesse altre cose. Se uno va a leggere i comunicati che negli anni sono seguiti, è evidente che ci ha rimesso molto l'interesse pubblico. Il nostro voto contrario è dovuto anche al fatto che quando si parla del diritto di prelazione su una quota di alloggi che va in edilizia residenziale sociale, abbiamo visto con il caso delle quinte, ora non voglio aggiungere argomenti su argomenti, ma che quando il comune deve acquistare e esercitare il diritto di prelazione non lo fa mai. E qui vengo velocemente all'altro grande annuncio che è stato fatto nel corso degli anni, c'era l'allora sindaco Nardella, ma queste sono promesse, io ricordo in maniera un po' ironica che tutte le volte che si parlava di politiche urbanistiche della città, le varie giunte che si sono susseguite in questi ultimi 7 anni ci rispondevano dicendo ma gli ex lupi di Toscana. Che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che la consegna dell'area a un fondo di investimento, di cui fa parte anche Fondazione Asse di Risparmio e Regione Toscana, ma che comunque è un fondo di investimento e per le regole del mercato deve fare rendita, non, probabilmente non gliele consegneremo il 31 dicembre, che è la scadenza prevista, perché ci sono dei problemi rispetto alle bonifiche e a dei temi molto importanti rispetto anche all'inquinamento delle falde acquifere.
Perché quindi ci sono dei processi. Questo ritardo, no? Questa scadenza, questo ritardo che non verrà rispettato, non è un dettaglio tecnico.
Perché i 20 anni di convenzione dell'edilizia sociale comprendono i tempi di costruzione, quindi più mesi e più anni noi aspettiamo, meno anni di politiche abitative e sociali sono garantite. Nel frattempo a essere garantito è il 5% di rendita del fondo di investimento, a prescindere da quando queste case saranno costruite. Quindi noi abbiamo un'operazione finanziata con fondi pubblici europei e non europei, che di fatto scarica i costi sulla collettività di un'operazione di riqualificazione, garantisce una rendita a un fondo, e in più questo fondo, che ha un impegno per 20 anni, può darsi che questi 20 anni durino, non so, 18, 17, 15, perché più si allungano i tempi di costruzione, meno vale la convenzione. Cioè la convenzione vale sempre 20 anni, ma comprendendo i tempi di costruzione, più tempo ci mette a costruire, meno tempo quella convenzione garantisce la casa. E che senso ha, la domanda diciamo può essere ingenua, ma che senso ha fare un accordo per politiche abitative per 20 anni comprendendo i tempi di costruzione, che chiaramente vanno a mangiarsi quelle che poi sono esperienze di vita concreta, perché 20 anni di vita a livello abitativo a Firenze risolverebbero tantissimi problemi.
Sicuramente, ecco, un'erosione dal punto di vista del versante sociale di questa progettualità. Non facile, Palagi, stare sui 10 minuti e affrontare questi 3 macro temi. Ci torneremo naturalmente con gli aggiornamenti. Grazie intanto per essere stato con noi. Buon lavoro.
Grazie per il vostro lavoro. A presto. London.
destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.
Minuti Newsline, parliamo di un fenomeno che viene richiesto abbia delle misure più stringenti per contrastare lo sfruttamento degli animali legati all'accattonaggio. Questo è quanto chiede Lorenzo Masi, capogruppo 5 Stelle in Consiglio Comunale a Firenze. Nei giorni scorsi si è svolto anche un presidio sotto Palazzo Vecchio con tanti cittadini firmatari di questa richiesta. Masi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a te Chiara, buongiorno.
Cerchiamo di scindere quelle che sono le emergenze, le fragilità sociali e poi l'uso degli animali appunto per strumentalizzare quella che è una richiesta a fronte però di uno sfruttamento che non può essere consentito.
Sì, intanto grazie della tua sensibilità e di questa disponibilità, insomma, per raccontare quello che stiamo cercando di fare insieme a tante realtà sul nostro territorio. Cerchiamo intanto di presenteremo tra oggi e domani una proposta molto semplice ma importante, che va proprio a rafforzare, come anticipavi te, quello che è il regolamento comunale per la tutela degli animali. E questo secondo noi serve per impedire che gli animali vengano utilizzati per chiedere l'elemosina. Ed è questo l'elemento principale. A Firenze ricordo che comunque il divieto esiste già, ma è una norma, come in più casi ci è stato fatto presente anche dalle forze dell'ordine, troppo generica e proprio per questo anche spesso difficile da applicare. Quindi nella proposta che facciamo introduciamo dei criteri un po' diversi e più chiari, e soprattutto vietiamo, e questi sono i punti salienti, spessamento e l'utilizzo di cuccioli, animali in gravidanza, malati, feriti o detenuti in condizioni di incompatibilità con il loro benessere. E seguono poi degli esempi, non ci siamo inventati nulla, di altri comuni d'Italia che hanno già adottato dei provvedimenti. Però diciamo che tutta questa cosa nasce anche da una forte richiesta della città, dei cittadini. Infatti, come anticipavi, è stata fatta una raccolta di oltre 5.000 firme che ha dimostrato proprio in effetti quanto il tema sia sentito e importante per la città di Firenze. E qui va davvero un ringraziamento a coloro che comunque hanno portato l'attenzione dell'istituzione, alla mia attenzione, che sono Simone Scavullo e Alberto Martini, che hanno con tenacia dato il loro contributo importante mantenendo alta l'attenzione. Quindi quello che stiamo facendo noi, e ci auguriamo che il Consiglio Comunale sappia affrontare questa proposta con responsabilità nell'interesse e nel benessere degli animali.
Proposte avanzate anche insieme alle associazioni ambientaliste che potrebbero con minimi sforzi rendere una massima resa in termini di sostenibilità per questi animali.
Assolutamente sì, perché alla fine siamo una città come Firenze e non possiamo vedere, e qui va fatta una distinzione importante, come ho fatto presente anche l'altro giorno in Consiglio Comunale, il fatto se noi vediamo, e questo è tipico, chi sfrutta l'animale ogni settimana un animale diverso non va paragonata a quelle realtà che, non è questo il caso specifico, hanno bisogno di assistenza, di persone che sono in difficoltà. Ecco, non è questo il caso. Qui si parla di sfruttamento di animali e di un racket, chiamiamolo così, che c'è intorno a questi.
Masi, la fermo perché così implementiamo anche il discorso su questo tema, che poi è un po' quello più delicato rispetto alla richiesta. Emilia ci scrive: forse il problema non sono gli animali, sono gli uomini costretti a chiedere l'elemosina. Ma lo abbiamo detto in apertura, nonostante la fragilità e la presa in carico che dovrebbe esserci dal punto di vista sociale e anche politico di queste situazioni, c'è però da scindere tra quello che è sostenibile ed è invece da interrompere in termini di sfruttamento animale.
Sì, ed è proprio questo il tema, infatti va ribadito, perché chi non conosce il tema, e questo va ringraziato davvero chi lo ha approfondito, ha verificato che c'è veramente uno sfruttamento animale. E qui ci tengo, come hai fatto ben te, a precisare che non riguarda situazioni di fragilità o di disagio economico delle persone. La povertà, ricordiamo, va affrontata con strumenti sociali, non con regolamenti comunali. Qui siamo a modificare un regolamento comunale volto allo sfruttamento, e non è il caso specifico. E ripeto, l'esempio lampante: ci sono alcune strade dove ci sono delle persone che ogni settimana hanno un cane diverso. Ecco, quello non è essere affezionati al cane e portarselo dietro e essere in condizione, lì è lo sfruttamento dell'animale, e sono questioni totalmente differenti.
Grazie per questo focus, ne seguiremo poi gli aggiornamenti al consigliere capogruppo 5 Stelle in Consiglio Comunale a Firenze, Lorenzo Masi. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, Chiara, e grazie alla tua sensibilità per il tema. Buona giornata e buona giornata ai tuoi ascoltatori. We'll be right back.
Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2026. Estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Controradio.
Alle 9 passate da 4 minuti torniamo in Newsline su Controradio per andare a Livorno e raccontare la mobilitazione che è non di oggi ma che è culminata anche in una nuova protesta in questi giorni del Comitato degli Orti Urbani. C'è stato un presidio davanti alla sede dell'azienda Frangerini, costruttore livornese, che per contestare la realizzazione di che cosa, ce lo facciamo raccontare da Giovanni Ceraulo del sindacato Asia OSB. Ben trovato, buongiorno Ceraulo.
Sì, buongiorno a tutte e tutte, grazie di averci invitato.
Allora, vicenda allora, che sì, viene da lontano, sì, diciamo, sì, almeno da 14 anni se non sbaglio.
Sì, sì, l'area di 6 ettari che attualmente insomma viene definita appunto degli orti urbani di Via Goito, ma che in realtà è un polmone verde, come dire, di disponibile, ecco, per tutta la città, quindi è un'area ovviamente aperta. È stato occupato 14 anni fa, oltre 14 anni fa. L'occupazione fu appunto giustificata dal tentare, no? da parte di una serie di collettivi, tra cui il sindacato, ma non solo, insomma anche tutte le altre realtà ambientaliste livornesi. Il tentativo era quello che continua ancora oggi, cioè evitare che su quell'area si possa insomma materializzare una vera e propria speculazione edilizia. In questo caso stiamo parlando di quattro palazzine di quattro piani più 2000 metri quadri di parcheggi e altri insomma altre altre attività, no? Insomma che vorrebbero fare in quell'area. E da 14 anni proviamo appunto a opporci a questo destino. E fino appunto alla vendita, all'ultima vendita di questo terreno che è stata fatta all'asta dal Tribunale Fallimentare di Livorno ed è stata acquistata appunto da una società, da un costruttore livornese Frangerini che appunto vorrebbe costruire. Ora è evidente che il problema non è solo il privato che vuole costruire, ma il fatto che esiste, c'è un'amministrazione comunale, la precedente e l'attuale, che hanno purtroppo confermato la possibilità di costruire in quei 6 ettari. Quindi la battaglia, come dire, è su due fronti dal punto di vista ovviamente del privato, dell'opposizione diretta contro il costruttore, ma anche ovviamente una battaglia politica nei confronti di un'amministrazione comunale che fortunatamente insomma proprio in questi giorni comincia ad avere anche come dire qualche problema interno, perché noi chiediamo che su quell'area insomma venga ritirata la possibilità di costruire, andando incontro a quello che non ci sarebbe neanche bisogno di doverlo spiegare, no? Come mai oggi in questa fase si debba in qualche maniera evitare che qualsiasi centimetro di verde cittadino sia cementificato. Non ci sarebbe secondo noi neanche bisogno di doverlo spiegare, ma tant'è che invece purtroppo non è così scontato.
Ecco, quindi, voi insomma, ribadite insomma che lì esiste un interesse pubblico a non cementificare, dunque se pur in un'area privata l'amministrazione comunale si impegna ad aprire una trattativa con il proprietario per l'acquisto dell'area da parte pubblica, chiedete questo all'amministrazione?
Sì, chiediamo questo, chiediamo in realtà una serie di cose. Allora, la prima si poteva fare prima e continuiamo a essere convinti che si possa fare anche adesso, chiaramente rischiando, no, di esporsi a dei contenziosi, però come dire, il piano operativo, la possibilità di costruire o meno su un'area non è una cosa che non si può modificare. Quell'area era un'area fino agli anni 90 agricola, vocazione agricola, poi c'è stato il vecchio piano regolatore che ha in qualche maniera previsto la possibilità di costruire, quindi si può secondo noi agire ancora con quello strumento, in alternativa aprire appunto una interlocuzione con col proprietario per arrivare all'acquisizione. Credo insomma che anche lui sia consapevole che non è una cosa semplice, insomma, aprire un cantiere con tutto un quartiere, con tutta la città in opposizione. L'ultima alternativa che non ci piace, ma che potrebbe essere come dire portata avanti, è trasferire gli indici su un'area già urbanizzata. Non è la prima volta che si fanno operazioni di questo tipo, una permuta. Il comune dà la possibilità di costruire non lì, ma attraverso una trattativa in un'altra zona, ripeto, non verde, perché appunto proprio è quello, basta consumo di suolo, basta cementificazione, e su questo vogliamo essere molto chiari. Quindi secondo noi l'amministrazione ha tutta la possibilità ancora di poter salvare questa situazione e ci auguriamo che lo faccia.
E in conclusione, il sindaco Salvetti, a ridosso insomma della mobilitazione e ai comunicati diffusi, è intervenuto, sebbene il comune, trattandosi di una procedura tra privati, non abbia alcun ruolo nel dare esecuzione al rilascio dell'area, siamo disponibili a contribuire a un percorso che permetta di arrivare ad una composizione pacifica dei legittimi interessi in campo. E in questo margine insomma cercherete di incidere ancora con mobilitazioni che portino nelle direzioni che ci ha illustrato poc'anzi Ceraulo.
Sì, assolutamente, l'obiettivo del comitato, perché poi l'orto urbano ovviamente esiste un comitato che è composto da varie realtà ma anche da residenti, noi siamo sempre stati come dire aperti al dialogo con tutte le amministrazioni che si sono susseguite in questi 14 anni di occupazione. Il punto centrale è che sulla possibilità di costruire per noi non ci sono margini come dire di trattativa. L'interesse pubblico a non costruire, e perché no anche l'interesse dei creditori, no, perché questa è un'area, come dicevo prima, che è stata venduta all'asta, sono interessi tutto sommato legittimi che devono stare insieme su, come dire, su un calcolo e su una bilancia. Ma non certo in questo calcolo non ci deve stare la possibilità di far fare profitto a un costruttore che deve, come dire, che vorrebbe costruire degli appartamenti privati per venderli, ecco. Quindi insomma su questo piano noi siamo disponibili a confrontarci con tutti e continueremo a farlo e cercheremo di arrivare a un risultato soddisfacente, però rimane il fatto che Cemento Zero era 14 anni fa e Cemento Zero a maggior ragione, come dire, nel 2026 deve rimanere.
È chiarissimo, grazie per averci insomma descritto questa
grazie.
Situazione in divenire che speriamo evolva nella direzione di salvaguardia di quest'area così importante, non solo per Livorno. Grazie a Ceraulo per essere stato con noi.
Grazie a voi tutti.
Hey honey, what you trying to say? Don't you walk away, and the world comes tumbling down. Hand in hand in a violent life, making love on the edge of a knife. Myself.
In quest'ultima parte di Newsline di oggi andiamo a Monte Espertoli, dove prosegue forme il Festival di Arte Pubblica del Comune in coprogettazione con l'Associazione a Testa Alta, con la curatela di Street Level Gallery, realizzato grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze, una prima edizione che prosegue fino a novembre 2026, segnando l'avvio di un percorso pensato per diventare un appuntamento annuale dedicato alla street art e all'arte pubblica, con l'obiettivo di valorizzare e proporre una lettura contemporanea del paesaggio, in collaborazione col coinvolgimento dei cittadini che in qualche modo hanno scelto le facciate degli edifici che ospitano le opere degli artisti che sono stati chiamati. Fra questi c'è Luca Zamok, che salutiamo. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Artista visivo che attualmente vive e lavora ad Atene, ha insegnato anche presso il Polimoda, ha collaborato con case editrici marchi internazionali e realizzato opere di arte pubblica in numerosi paesi europei ed extraeuropei, torna a Monte Espertoli per un secondo murale. Vogliamo ricordare, Zamok, qual è lo studio che lei sta facendo su questo territorio?
Diciamo che è partito tutto da una serie di interviste che abbiamo fatto agli anziani del paese. E tutte, diciamo che il tema principale è stato quello della battitura della paglia e anche soprattutto abbiamo cercato di riesumare, a parte le tecniche, le varie scene di questo tipo di intervento, ma anche di cercare di presentare quello che è successo, diciamo così, dal punto di vista tecnologico nel corso degli anni, in cui si è passati dall'avere i campi pieni con gruppi anche di 40-50 persone che collaboravano e lavoravano la terra insieme agli animali, e si è passati poi all'avvento del trattore come, diciamo, sostituzione tecnologica praticamente del lavoro dei campi, e questa cosa ha fatto sì che, diciamo, che il numero di persone diminuisse drasticamente, e proprio per quello che il trattore riesce a sostituire dal punto di vista del lavoro. Questa cosa qui l'abbiamo voluta presentare un po' perché è una questione che ci sta succedendo molto, molto attuale, perché non sappiamo che cosa succederà fra diversi anni con l'avvento dell'intelligenza artificiale, ma sappiamo che comunque dal punto di vista tecnologico questa nuova presenza nella nostra vita comincerà a prendere parte e cambierà sicuramente dal punto di vista sociale, dal punto di vista della collaborazione, come stiamo vivendo le nostre vite attualmente.
Ecco, quest'opera si frammenta, no? Lungo le linee strutturali dell'edificio, e viene vissuta come una sorta di proiezione di diapositive da parte dei cittadini, della popolazione, che in qualche modo è anche protagonista, perché grazie alle interviste si sente coinvolta doppiamente.
Assolutamente sì, l'idea è stata proprio quella di frammentare il racconto in diverse diapositive che si incorniciano, diciamo, sulle linee strutturali della facciata e girano intorno all'angolo fino a che non si vede la presenza di questo trattore enorme che prende tutto, anzi sfora dalle linee del muro.
E si riprende non solo la memoria, ma insomma anche il territorio, valorizzando il significato di quello che ci raccontava. Un motivo in più per andare a Monte Espertoli e seguire Forme Festival. Grazie a Luca Zamok per essere stato con noi.
Arrivederci, buona giornata.
Your finest hour.
Ci salutiamo per quanto riguarda la newsline di questa mattina, purtroppo con un'ultima ora che riguarda un incidente sul lavoro, un incidente mortale nel Lecchese questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como. Un operaio dipendente di un'impresa subappaltatrice ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura sarebbe crollata all'improvviso travolgendo. Avremo particolari aggiornamenti naturalmente nel GR di Popolare Network alle 9.30, ma vi ricordiamo anche che prosegue il nostro ciclo di appuntamenti e di approfondimenti Rischio Zero con la CGL Toscana 28 di luglio alle ore 9, una nuova trasmissione dedicata appunto alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda gli aggiornamenti di cronaca, ci risentiremo nel giornale radio delle 12.45. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Che cerco nasconde un movimento, quale destinazione può incontrarci, se in tutto ciò che inquadro il senso è già sfocato, qual è l'angolazione per fissarci, strade che si lasciano guidare forte, poche parole, piogge calde, darci cristalli e curve da drizzare, strade che si lasciano dimenticare. Leggero in fondo solo, l'umore acceso al volo, senza lasciare il tempo di pensarci, ti guardo che mi